Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. Se qualcuno ne fosse privo, vi viene distribuita, poi ve la conservate per le altre celebrazioni del sabato o del primo venerdì del mese, nelle quali noi iniziamo con la recita di questa preghiera. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda a San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana e ad altri spiriti maligni, mirante ad ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, ad ingenerare comprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione. L'eremo di Sant'Alberto è lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, all'impetrazione della buona morte. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte dall'eremo, la conversione, la guarigione interiore, la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani, di Queda, di Maria Santissima, che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la grande grazia di ritrovarci nella tua casa per celebrare in comunione con tutta la Chiesa la Santa Messa vigiliare vespertina della sesta domenica di Pasqua, che vogliamo intenzionare per la guarigione degli infermi. L'infermità e la malattia è una conseguenza del peccato originale. Dio ha creato l'uomo sano di corpo e innocente di animo, ma dato che l'ha dotato di libertà, lo ha messo nella condizione di beneficiare permanentemente di questi doni, a condizione che avesse obbedito a quanto gli era stato ordinato, e di perderli se avesse disobbedito. I progenitori hanno disobbedito, e la conseguenza è stata l'esperienza della sofferenza, del dolore e della morte, che è stata trasmessa a tutta l'umanità. Non dimentichiamo mai che Dio è il Dio della vita e non della morte. Proprio perché è amore infinito, non può non volere se non il bene delle sue creature, il nostro bene. Dio vuole che viviamo bene la nostra vita terrena e vuole che beneficiamo della vita eterna nella comunione beata con Lui. Per rendere questo possibile, non ha esitato a sacrificare Gesù, perché attraverso l'offerta della sua vita sulla croce, noi nella fede in Lui avessimo la remissione dei peccati e potessimo ricevere lo Spirito Santo. Alla luce di queste verità, noi ci troviamo nelle migliori disposizioni per iniziare la nostra celebrazione eucaristica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Questo momento di silenzio, ciascuno di noi è invitato a presentare al Signore, a riconoscere davanti al Signore le proprie mancanze, a chiedere con umiltà perdono. O Padre, Tu sei all'origine di ogni vita e di ogni bene nel contesto della creazione. Ti chiediamo perdono per tutte le volte che abbiamo dubitato della Tua presenza e del Tuo amore, in particolare nei momenti della prova e della tribolazione. Padre, abbi pietà di noi. O Cristo, la Tua parola ci invita ad adorarti nei nostri cuori e a vivere una relazione profonda di fede e di amore nella nostra interiorità. Ti chiediamo perdono per tutte le volte che non siamo stati pronti a rispondere a coloro che ci domandavano la ragione della nostra speranza, per tutte le volte che di fronte all'esperienza della sofferenza abbiamo reagito male. Prendendocela magari anche con te, ritenendo erroneamente che tu non ti prendessi sufficientemente cura dei nostri bisogni. Figlio, abbi pietà di noi.
Figlio, abbi pietà di noi.
O Spirito Santo, tu ci comunichi le verità più importanti per la nostra vita, che tu sei sempre con noi e attraverso di te il credente diventa dimora della Santissima Trinità. Ti chiediamo perdono se ci lasciamo assalire tanto dalle cure temporali e mondane da non prestare attenzione alla Tua presenza e a non assecondare le Tue emozioni interiori. Spirito Santo, abbi pietà di noi. Raccogliamo ora il nostro pentimento nel canto del Kyrie, mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta che ci ricorda il lavacro battesimale e la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti di tutti i Suoi figli sinceramente pentiti. Peccati e ci conduca alla vita eterna. Ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo Santo, Tu solo Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che per la preghiera del Tuo Figlio ci hai donato lo Spirito della verità, ravviva in noi con la Sua potenza il ricordo delle parole di Gesù, perché siamo pronti a rispondere a chiunque domandi ragione della speranza che è in noi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio.
Acclamate Dio voi tutti della terra.
Acclamate Dio voi tutti della terra.
Acclamate Dio voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome. Dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere.
Acclamate Dio voi tutti della terra.
A te si prostri tutta la terra. A te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini.
Acclamate Dio voi della terra.
Egli cambiò il mare in terra ferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno.
Acclamate Dio voi della terra.
Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia.
Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio. Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti ed osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Cari fratelli e sorelle, quest'oggi celebriamo Santa Messa Vigiliare vespertina della sesta domenica di Pasqua. Domenica prossima sarà la domenica dell'Ascensione del Signore e tra 15 giorni sarà la solennità della Pentecoste. Quindi ci avviamo a grandi passi a questa festa, questa solennità così importante, perché diciamo il Natale ci invita a riflettere sul mistero dell'incarnazione del Verbo. La Pasqua ci invita a riflettere sul mistero della passione, morte, risurrezione di Gesù. La Pentecoste ci invita a riflettere sulla grazia dell'incarnazione e della redenzione che viene comunicata ai credenti attraverso il dono dello Spirito Santo. Quindi diciamo che un po' nella Pentecoste noi raccogliamo un po' il frutto di tutta l'opera redentrice di Cristo. Quindi noi ci dobbiamo preparare bene e mi auguro che lo stiamo facendo. Quest'oggi noi pregheremo, come siamo soliti fare il secondo sabato di ogni mese, per la guarigione degli infermi, cioè per dare alle persone ammalate, ai sofferenti, un aiuto chiaramente di ordine spirituale, in modo tale che possano essere aiutate a recuperare la loro salute, il loro benessere integrale della loro persona. E per far questo noi ci mettiamo in ascolto della parola di Dio, della liturgia di oggi, per cogliere quali indicazioni il Signore ci voglia dare a questo riguardo. La prima lettura ci parla del ministero di evangelizzazione del diacono Filippo in Samaria, subito dopo la persecuzione che era scoppiata nei confronti della comunità di lingua greca di Gerusalemme, che aveva portato alla lapidazione del diacono Stefano. Quindi tutti erano dovuti andare via per mettersi in salvo e Filippo si reca nella Samaria e inizia il suo ministero di evangelizzazione, ottenendo attenzione, ascolto e non solo, ma un'adesione di fede da parte di questi, diciamo, samaritani. Erano considerati degli eretici da parte dei giudei di Gerusalemme, da parte di questi samaritani che un po' avevano mantenuto la fede di Abramo, per loro valeva fondamentalmente il Pentateuco e non tutta la legge, diciamo tutta la scrittura dell'Antico Testamento, però era una popolazione anche un po' mescolata con i pagani, perché i samaritani erano il frutto della mescolanza etnica del regno di Israele, che in parte era stato deportato in Assiria, e gli assiri avevano deportato nel regno di Israele dei pagani che erano da quelle loro parti. C'era questa mescolanza etnica, quindi non si poteva dire, ecco, che erano proprio discendenti di Abramo, parzialmente. Ebbene, in questo contesto, dove chiaramente si manifesta un'adesione di fede, si dice che il diacono Filippo compiva prodigi e guarigioni, liberazioni e guarigioni, accompagnavano la predicazione di Filippo. Le condizioni per sperimentare la guarigione che non dobbiamo intendere in senso miracolistico. Io faccio o una malattia o un disturbo, faccio una preghiera, questa preghiera, ecco, c'è un intervento soprannaturale di Dio, mi passa tutto. Non succede così, perché ordinariamente il Signore opera attraverso le cause seconde e raramente interviene al di là delle leggi della natura. Queste cause seconde sono quattro, attraverso le quali noi possiamo recuperare la salute. L'ascolto della parola di Dio. E questo ascolto è qualcosa che coinvolge la persona a livello personale e a livello comunitario. Il momento privilegiato dell'ascolto è proprio il momento della predicazione, quello che stiamo vivendo noi, perché ci troviamo nel contesto di una celebrazione liturgica dell'Eucaristia. Quindi il Signore in queste condizioni ci parla in maniera più chiara, anche se può parlarci quando noi ci prendiamo il nostro missalino, come dovremo fare tutti i giorni, e all'inizio della giornata, ecco, ci invochiamo lo Spirito Santo, chiediamo l'aiuto della Madonna, leggiamo la parola e ci chiediamo al Signore: Signore, fammi capire quello che mi vuoi dire, ecco, che cosa vuoi che io faccia, come mi devo comportare in questo momento per esserti gradito e per superare le difficoltà che incontro nella mia vita. Chiaramente l'ascolto della parola presuppone la fede del credente, perché se uno non crede, ecco, non si mette nemmeno ad ascoltare la parola di Dio. Poi ci vuole, è importante, è significativa la mediazione della Chiesa, e la mediazione della Chiesa si esercita soprattutto attraverso la celebrazione dei sacramenti, in specie il sacramento della riconciliazione e il sacramento dell'Eucaristia, che sono due sacramenti di guarigione, perché ben orientati fondamentalmente al bene dell'anima, questo bene dell'anima, dello spirito, si ripercuote positivamente anche sul nostro fisico, sul nostro organismo, tenendo conto che c'è un sacramento specifico, che è quello dell'unzione degli infermi, che è proprio deputato a mediare la grazia di Dio nei confronti delle persone ammalate, gravi, delle persone che hanno dei grossi problemi di salute. E non deve essere inteso come il sacramento che viene amministrato in prossimità della morte. Viene amministrato quando una persona si trova in una situazione di salute di una certa serietà. E poi, chiaramente, questi tre elementi diventano, per così dire, portano frutto attraverso l'azione dello Spirito Santo. Quindi il Signore ci guarisce attraverso la mediazione dello Spirito Santo, il che non significa, ecco, fare delle esperienze straordinarie, ma unicamente non fare resistenza allo Spirito Santo. Il problema numero uno dei cristiani contemporanei è che coscientemente, e il più delle volte incoscientemente, fanno una grande resistenza allo Spirito Santo. E questo, voi capite che è come dire a una persona: ho fame, e quando la persona ti offre qualcosa da mangiare dici: quello non lo voglio. Uno si tiene la fame, si tiene la fame. Se uno non prende quello che il Signore gli offre, ecco, si tiene la fame. Quando ci troviamo affetti da una malattia fisica, dobbiamo ricorrere in primo luogo alla preghiera, affinché il medico faccia una diagnosi corretta e noi possiamo avvalerci di una terapia efficace. Quindi la preghiera non è tanto: Signore, che mi passi tutto, ma: Signore, illumina coloro che sono deputati alla cura della mia salute affinché facciano una corretta diagnosi e mi indichino una terapia adeguata che mi possa fare bene e risolvere i miei problemi. Quindi è importante questa preghiera. È importante questa preghiera perché penso che siamo un po' tutti consapevoli di un momento di crisi generale che non riguarda solo, per così dire, la vita di fede delle persone, ma riguarda anche la professionalità delle varie competenze. Quindi un tempo noi ci trovavamo di fronte a dei medici che veramente si prendevano a cuore la salute dei loro pazienti, ecco, si coinvolgevano anche così umanamente parlando nei vari casi. Oggi questo non succede più, o succede molto raramente, o succede molto raramente. Quindi, e chiaramente questo è tutta una cosa, sono tutte le cose unite insieme, perché 30-40 anni fa un medico della mutua avrà avuto in carico 500 persone, e allora con 500 persone in carico poteva fare un certo lavoro serio, se così si può dire, o abbastanza serio. Ora siamo arrivati a 1500, ora, dato che mancano i medici per politiche sbagliate, hanno portato a 1700. Voi capite come fa un medico a curare bene 1700 persone? È impossibile, è impossibile. Quindi questi medici, non so, riceveranno, ecco, 200 telefonate al giorno. Come ci fanno a star dietro? Perché capite, su un numero così elevato, ecco, poi è inevitabile una trascuratezza che non è nemmeno imputabile al medico, è imputabile alle condizioni. È come il prete che ha tre parrocchie, che come fa a fare bene il suo ministero quando, mentre dice la messa qui, deve pensare che deve andare là e avere il tempo di spostarsi se trova il traffico, non ci arriva, e via discorrendo. È uguale, la stessa cosa. Il proverbio dice: il troppo stroppia, cioè non si può fare più di tanto. E chiaramente, ecco, si fa male quello che invece dovrebbe essere fatto bene. Allora dobbiamo pregare quando siamo a casa nostra, quando siamo, ecco, in prossimità di fare una visita, invochiamo lo Spirito Santo sul medico. Ecco, chiediamo che sia illuminato, che lo Spirito Santo lo illumini. Anche se il medico non è credente, lo Spirito Santo agisce ugualmente, ma che ci presti un po' di attenzione e ci possa dare delle indicazioni terapeutiche che siano efficaci e buone per recuperare la nostra salute. Poi dobbiamo fare una seconda cosa, dobbiamo metterci in ascolto della parola di Dio per comprendere quello che il Signore ci vuole comunicare in quella circostanza della nostra vita. Cioè, c'è un problema, ecco, c'è una difficoltà che può essere anche indipendente da noi. Signore, che cosa mi vuoi dire in questo frangente della mia vita, in questo momento di tribolazione, di sofferenza? Capite che è molto diverso mettersi in un atteggiamento così di ascolto dalla reazione della persona che si arrabbia, che se la prende col Padre Eterno, che se la prende a destra, a manca, perché sta male. E no, questo è sbagliato. Dobbiamo esercitare la nostra fede anche chiedendo l'intercessione dei fratelli della Chiesa, poiché la grazia di Dio possa operare efficacemente in vista del recupero della nostra salute. Allora, qui a Sant'Alberto, il lunedì, la messa del lunedì è una messa dove noi ricordiamo tutte le persone che mettono le loro intenzioni nella cassettina, che ci arrivano le mail di richieste di preghiere. Ecco, farlo è un atto di fede, e il ricordare le persone nella messa è un atto di carità. Quindi questa mediazione della Chiesa, ecco, deve essere esercitata, deve essere fatta. È importante che noi presentiamo al Signore, che noi facciamo anche bisogni e necessità che noi non conosciamo. Ci viene detto: il tale ha bisogno. Signore, ti presentiamo il tale che ha bisogno. Non sappiamo che cosa ha bisogno, ma noi, ecco, come Chiesa, ecco, dato che riconosciamo di essere tutti fratelli e figli dell'unico Padre, ti presentiamo questa persona che ha bisogno. Quindi, vedete, allora bisogna pregare per il medico, bisogna chiedere al Signore che ci faccia capire che cosa, perché il Signore ci può far capire che, non so, dobbiamo cambiare qualche cosa nel nostro stile di vita per stare meglio. Per stare meglio. E poi dobbiamo anche avere così l'umiltà di chiedere l'aiuto della preghiera della Chiesa e chiedere l'aiuto anche dei santi, della Madonna, degli angeli. Questo è un modo corretto di rapportarsi quando c'è un problema di salute. Questo va fatto con semplicità e perseveranza, nella consapevolezza che i tempi di Dio non coincidono con i nostri. È quindi cosa opportuna anche chiedere il dono della pazienza, che ci permette di mantenere viva la speranza che ciò che non è accaduto fino ad oggi potrà accadere domani. Allora, chiaramente è possibile e anche frequente che noi preghiamo per una determinata intenzione di superare una situazione patologica, ecco, dove, ecco, le cose vanno per le lunghe. E allora noi dobbiamo, cosa fare? Non perderci di speranza. Guardate che questo tema della speranza poi ritorna nella seconda lettura e è molto importante. Oggi, diciamo, c'è una forte crisi di speranza teologale nelle persone. C'è una forte crisi, anche perché le persone sono tutte proiettate a perseguire dei beni contingenti, e la speranza, quella con S maiuscola, ha come oggetto la vita eterna. Ecco, la comunione beata con Dio, è questa la speranza. Poi all'interno di questa pienezza di vita ultramondana ci sta anche la speranza di una vita buona sulla faccia della terra, ma noi dobbiamo proprio coltivare la speranza. Nella seconda lettura ci richiama proprio al valore della speranza di cui il credente deve rendere ragione con dolcezza e rispetto. In questo modo si testimonia la propria fede, che per essere mantenuta deve essere alimentata da una vita di adorazione di Cristo presente nel proprio cuore. Ora vedete, queste cose per molti, per la maggioranza di persone, sono concetti completamente astrusi, cioè sono cose che non si capiscono nemmeno. Qui si parla di un'adorazione di Cristo nel proprio cuore, cioè noi dobbiamo coltivare, ecco, una relazione di amore, ecco, che è sostenuta dalla fede, nei confronti di Cristo risorto, che inabita nel cuore per opera dello Spirito Santo. Questo ci permette di vivere la fede in una maniera coerente, il che dovrebbe suscitare negli altri una, così, delle domande e dire: ma come è possibile che quella persona viva in quel modo? Qui si dice, no, che noi dobbiamo rendere conto della speranza che è nel nostro cuore. Ma siamo onesti, quante volte voi avete incontrato una persona che vi ha detto: ma dimmi un po', che cosa è che tu hai che io non ho? Vi è mai successo? Io penso di no. O comunque, se vi è successo, è molto raramente. Che cosa c'è nella tua vita che è diverso dagli altri? Ecco, questa speranza in qualche modo emerge dalla nostra vita. Io, voi lo sapete, con il ministero che si svolge all'Eremo di Sant'Alberto, è un ministero prevalentemente di natura spirituale, orientato a persone sofferenti nel corpo, nell'anima e nello spirito, quindi qui vengono dei disperati, ecco, sono tutti disperati qui a Sant'Alberto. E quindi io non è che possa avere un parametro, perché se dico, se tutti sono così, ma mi auguro che non sia tutti come l'utenza di Sant'Alberto, e che ci siano delle persone che abbiano anche un pochettino di speranza, di fiducia, che siano un po' ottimiste, un po' che non siano sempre così affrante. Ecco, io purtroppo il mio ministero, il Signore mi ha chiamato a questo, e ci vuole anche chi faccia questo tipo di lavoro. Io lo faccio, cerco di farlo nel miglior modo possibile, però non posso pretendere, ecco, io non so in 35 anni se posso contare sulle punta delle dita di avere incontrato delle persone che sono venute qui a Sant'Alberto per un colloquio, per un qualcosa, dice: Padre Felice, io sono contento, io sto bene, io sono venuto qui per dar gloria a Dio, eccetera, eccetera. Io, probabilmente qualcuno c'è stato, e quando c'è stato ho detto: aspetti che mi segno la data, perché faccio una lapide e la metto scritta. Oggi c'è stata una persona che ha detto che stava bene, che era contenta, che era felice, che dava gloria a Dio, perché è una cosa talmente rara che uno, ecco, erige una lapide, ecco, per ricordare. Allora, Noi dobbiamo, capite? Le persone sono depresse, le persone sono bipolari, le persone sono oggi, poi dopo il Covid, ecco, c'è questa, c'è un dilagare, ecco, dell'acidia. Tutte le persone sono diventate acidiose. Ma è possibile una cosa del genere? Ma ve lo garantisco che prima del 2020 qualcuno si confessava di acidia, ma erano poche. Ora tutti si confessano di acidia. Sono svogliate, sono indolenti, sono pigre, non hanno voglia di far niente, perdono del gran tempo, sono demotivate, non c'è speranza nel cuore delle persone. Ecco, tutto pesa, tutta la vita. Ecco, la vita è un dovere faticoso, ma la vita dovrebbe essere uno slancio di amore. La vita cristiana dovrebbe essere uno slancio di amore. Noi dovremmo essere mossi dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è l'amore del Padre e del Figlio che ci viene comunicato. Quindi se noi facciamo una cosa, è vero che ci sono delle cose che si fanno per dovere, perché si devono fare, uno anche deve, ecco, ma si può fare le cose per dovere con amore. Facciamo anche il dovere con amore, se no è veramente una pena. Ecco, la fatica di vivere, ecco questa fatica di vivere. Noi dobbiamo essere delle persone, dare una testimonianza di gioia, ecco, altrimenti le persone dicono: ma andiamo a cercare la serenità e la pace nelle altre religioni, perché se il cristianesimo, ecco, è una proposta così mortificante la vita, ma è tutt'altro, non è così. Il cristianesimo è la pienezza della vita, è la pienezza dell'amore, è la pienezza della gioia, è la pienezza della grazia. Questa speranza ci mette in condizione di accettare la sofferenza come una prova che nella vita non può essere evitata. Quindi, se io ho la speranza, ecco, mi ricordo di aver attraversato nella mia vita da giovane dei momenti molto difficili, perché avevo la mamma gravemente ammalata di nervi, eccetera, e mi sono attivato in 100.000 modi umani e soprannaturali perché lei potesse guarire. Ma poi, quando non ne potevo più, dicevo: beh, un giorno si morirà e questa situazione finirà. E questo a me mi aiutava. Il guaio è che mia mamma aveva una malattia che non era degenerativa, per cui dicevo: ecco, è difficile che uno muoia di sistema nervoso, di solito si scampa fino a 90 anni di sistema nervoso, tant'è vero che mia mamma poi non è morta, ha superato questa, però capite, 20 anni è stata malata mia mamma, fasi alterne, con crisi, spedalizzazioni, ecco, in 20 anni è stata, mettendo insieme tutti i ricoveri, è stata un anno all'ospedale, non mica poco, 12 mesi in 20 anni, quindi. Però io a un certo punto avevo la speranza, e poi intanto, prima o poi, le cose si muore. E questo è una boccata d'ossigeno, non è una cosa di tristezza, è una boccata d'ossigeno. Uno dice: perché? Perché si passa dalla sofferenza alla gloria, alla vita eterna. Non dobbiamo vedere la morte e la fine della vita come, ecco, la tragedia somma al male assoluto. Non è così, se siamo cristiani sul serio, altrimenti ragioniamo con le categorie del mondo, non con le categorie del Vangelo. Ci possono essere tempi di particolare benessere che però si alternano a tempi di sofferenza fisica, psicologica e spirituale. San Pietro incoraggia i destinatari della sua lettera che quando Dio permette, quindi c'è una permissione di Dio, è bene accettare la sofferenza senza ribellarsi, perché la ribellione che frutto porta? Non porta altro che il frutto di un accrescimento della sofferenza e non in una sua diminuzione. Perché se io soffro e poi sono anche arrabbiato di soffrire, non accetto questa situazione, mi ribello, ecco, soffro il doppio. Bisogna tenere sempre presente l'esempio di Cristo, che si è reso disponibile a morire in croce in vista dell'espiazione dei peccati del mondo. Lui giusto è morto per gli ingiusti, per ricondurli a Dio. Questo ci ricorda San Pietro. Gesù ha offerto la sua vita per la salvezza del mondo. La sofferenza di per sé non è un bene, ma un male. Ma dal modo con cui è vissuta può produrre dei frutti buoni. Ricordiamo l'atteggiamento seguito da Giobbe: Dio ha dato, Dio ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. E poi, alla fine di questa prova tremenda, ecco, Giobbe ha una ricompensa straordinaria, se uno ha letto tutto il libro di cima in fondo. Oggi è raro trovare nelle persone una santa rassegnazione alla volontà di Dio. Se andate a leggere certi trattati spirituali antichi, si sottolineava molto questo atteggiamento della santa rassegnazione. Andate a leggervi un po' gli scritti di San Francesco di Sales, che è vissuto nel 1500, fra il 1500 e il 1600, ne parla. Il che non significa trascurare di curarsi, ma aderire alla volontà di Dio perché il suo piano salvifico si possa pienamente realizzare nella nostra vita. Ad esempio, per fare un esempio, l'accanimento terapeutico è l'esatto contrario della santa rassegnazione. Ecco, il voler prolungare di un mese, due mesi, tre mesi la vita di una persona, allungando le sue sofferenze, per qual motivo? Per qual motivo? Ecco, per... che guadagno c'è? Non c'è nessun guadagno. Io mi ricordo di una persona che ho seguito spiritualmente, che aveva una malattia degenerativa, e questa era una persona anche benestante, e io l'ho seguita per un certo periodo, lei aveva subito già uno o due interventi chirurgici, poi ha avuto un po' di remissione, poi la cosa è andata avanti e poi a un certo punto questo male progrediva e lei è andata fino a Parigi a fare delle visite particolari da degli specialisti, eccetera, e poi il medico ha detto: è inutile che noi operiamo. Ha voluto farsi operare contro il coso del medico, contro il consiglio del medico, è inutile. E poi io mi ricordo sempre che poi per un periodo non l'ho più sentita, poi mi ha telefonato il figlio e mi dice: guardi, mia mamma è all'ospedale, un ospedale che era così nel basso Piemonte, e mi ha chiesto se può andare alla riduzione degli infermi perché è ormai alla fine. E io, il giorno di Ferragosto, di non so quanti anni fa, questa persona mi è venuta a prendere e io sono andato amministrare questa unzione, e io ho visto questa povera persona che era attaccata a tubi, tubicini, gli facevano delle trasfusioni, una cosa, ecco, incredibile. Poi è mancata, chiaramente è mancata, ma hanno tirato, ma in quel caso era il soggetto stesso che voleva tirare, no? Era lei che era un po' troppo, se così si può dire, attaccata a questa vita, di questo mondo. Però poi alla fine uno, ma dico, ma è il caso di fare tutta questa fatica per dilazionare un qualcosa che è naturale? Si deve morire, chi muore prima, chi muore dopo, si muore tutti, ma la morte dopo la risurrezione di Cristo non ci deve fare paura. Casomai, ecco, oggi noi abbiamo dei rimedi che un tempo non avevano, che permettono di alleviare molto la sofferenza, quello sì. Ecco, le cure palliative sono da prendere in considerazione, perché io devo avere dei dolori atroci quando, prendendo un po' di qualche farmaco che esiste, non li posso sentire. Però, ecco, non, questo è diverso, ecco, dall'accanimento terapeutico. Che cosa ci dice il Vangelo oggi? Per favorire il recupero di una buona salute, sia fisica che spirituale, è determinato assecondare l'azione dello Spirito Santo, che ci viene donato nella misura in cui osserviamo i comandamenti di Dio. Esiste una stretta relazione fra la salute spirituale e quella fisica. Spesso la malattia spirituale favorisce l'insorgenza della malattia fisica. Quindi curiamo tutte e due. Curiamo i corpi, ma curiamo anche le anime. Io ho conosciuto un buon medico di Perugia, il quale, medico condotto, parlo quando ero giovane, primi anni del mio ministero sacerdotale, che faceva parte di un'associazione dei terapisti cristiani, non so se sia ancora attiva qui in Italia, una cosa che era nata negli Stati Uniti nell'ambito del rinnovamento dello spirito, era medico condotto di un paese lì vicino a Perugia. Lui, gli andavano i pazienti, gli dicevano tutti i loro mali, lui faceva, li visitava, poi gli diceva: mi dica un po', ma quanto tempo è che non si confessa? Il medico, non il prete. Allora, guarda, io le faccio la ricetta, però prima di passare dal farmacista vada in chiesa, si vada a confessare e poi prenda la cura. La gente guariva, c'aveva pieno di gente così, questo qui, perché la gente stava bene, perché questo cristiano che faceva il dottore sul serio dava le indicazioni terapeutiche sia per l'anima che per il corpo. Ce ne vorrebbero migliaia di persone così. E paradossalmente, chi studia, chi approfondisce il funzionamento dell'organismo umano, che è una cosa meravigliosa, paradossalmente la maggior parte dei medici sono miscredenti o atei. Dovrebbero essere tutti super credenti, perché studiando la complessità dell'essere umano, l'armonia della... ma solo un'intelligenza infinita poteva generare, dare origine, ecco, che, da dove siamo venuti? Ecco, dalle scimmie? No, perché le scimmie hanno continuato a essere scimmie, ci sono ancora le scimmie adesso, quindi c'è stato un passaggio. Le scimmie non guidano la macchina, anche se sono capaci di di fare qualche, diciamo, azione che imparano, che, dove rivelano un briciolo di intelligenza. Ma le scimmie non parlano, le scimmie non ragionano. Ora noi andiamo, ecco, noi abbiamo inventato l'intelligenza artificiale, dicevo, noi ora con l'intelligenza artificiale facciamo tutto quello che vogliamo. Ecco, facciamo una macchina che è più intelligente dell'uomo, che ci pensino bene a lavorare in certe direzioni le persone. Ecco, perché poi, cioè, l'uomo è l'uomo, e l'uomo... Si dice che quando Dio ha creato l'uomo, quando ha creato la luna, i pesci, gli uccelli, le piante, ha detto, e Dio vide che era una cosa buona. Quando ha creato l'uomo ha detto che Dio vide che era una cosa molto buona e molto bella, perché il termine può essere tradotto in due modi diversi, bella e buona. Noi siamo il capolavoro delle mani di Dio. E dobbiamo riconoscere. Una vita di grazia vissuta nella fede, nella speranza e nella carità, nella ricerca della verità, nella corrispondenza alla volontà di Dio, è la condizione per sperimentare l'efficacia della presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, il che implica l'inabitazione della Santissima Trinità nel cuore del credente, Gesù nel Padre, noi in Gesù, Gesù in noi. San Paolo affermerà al proposito: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Allora, qui siamo proprio alla radice. Cristo desidera, il Padre desidera che Cristo viva nel mio cuore per opera, per azione dello Spirito Santo. Questo è il desiderio di Dio per tutti gli uomini. E questo dovrebbe essere il nostro desiderio. Al desiderio di Dio corrisponde il desiderio dell'uomo, ma gli uomini pensano a ben altre cose. Ben altre cose. Gesù è il pane della vita. Gesù si è definito lui stesso la via, la verità, la vita. Quando si è in Gesù, quando Gesù è in noi, è la sua vita divina, ci viene partecipata. E quando si fa esperienza di questa vita, il benessere spirituale si riversa anche sul piano fisico. Per cui anche la malattia diventa sopportabile e è soggetta a un progressivo miglioramento fino al riacquisto della piena salute. Credo che sia importante considerare come nella vita la sofferenza sia una dimensione ineliminabile. C'è chi gode buona salute fisica, ma soffre sul piano esistenziale, psicologico, spirituale. La malattia fisica è una delle manifestazioni attraverso le quali la persona umana fa esperienza della sofferenza. Ci sono malattie che sopravvengono indipendentemente dalla volontà del soggetto. Ci sono malattie ereditarie. Ci sono malattie correlabili a stili di vita sbagliati, disordinati. Ci sono sofferenze fisiche che sono la conseguenza di incidenti che possono coinvolgere la persona o che possono essere stati causati da altri, magari involontariamente. Se vogliamo essere completi, possiamo anche considerare l'insorgenza di malattie provocate attraverso mezzi preternaturali attivati da persone che vogliono il male del prossimo, una maledizione, un maleficio, una fattura. Dietro a una malattia ci può stare tante cose. Il cristiano ha a disposizione due rimedi. Il primo è la grazia di Dio, è l'azione dello Spirito Santo che, se invocato, può prevenire o può favorire il recupero della salute. Il secondo è la croce di Cristo, che offre la prospettiva corretta per affrontare la sofferenza, per trovare un frutto positivo, un bene di natura spirituale per se stessi e per gli altri, anche nella malattia. Solo la croce di Cristo ci offre il criterio interpretativo che ci consente di affrontare la sofferenza come una realtà che sul piano soprannaturale non è contraddittoria, ma acquista un significato redentivo se è vissuta in comunione con la grazia del Signore per la salvezza del mondo. Cioè, ecco, pensate alla sofferenza dei bambini, alla sofferenza delle persone innocenti, a tante situazioni, no, che possono sopravvenire nella vita di una persona indipendentemente dalla loro volontà. Ecco, come è? Ecco, che cosa cambia? Cambia, le cose cambiano radicalmente nella misura in cui uno si relaziona in un modo, in un altro, nei confronti di questa esperienza negativa, che può portare un frutto positivo se è vissuta nell'accettazione, nell'amore e nell'adesione alla volontà di Dio. Dio, Signore, ha permesso questo, vorrà dire che questo qui serve. E quindi io offro, ecco, la sofferenza va unita sempre all'offerta. Quando si dice che nel momento offertoriale della messa, che cosa offriamo al Signore? Offriamo la nostra fede, la nostra speranza, le nostre carità, le nostre opere buone, offriamo particolarmente anche le nostre sofferenze, perché nel sacrificio di Cristo noi rinnoviamo l'offerta della sua vita sulla croce. Allora uniamo all'offerta della vita di Cristo sulla croce anche l'offerta della nostra vita crocifissa con Lui. E questo, San Paolo dirà, completiamo nella nostra carne ciò che manca alla passione di Cristo. Cioè, diamo un contributo a livello personale che va a beneficio della redenzione del mondo. Quindi, chiaramente noi dobbiamo promuovere la nostra salute, ma quando la salute non c'è, non è un dramma, è un momento nel quale noi possiamo offrire qualcosa. Se io sto bene, offro il mio tempo, la mia attività, le mie energie, tutto quello, la pienezza della mia vita. Se io non posso più farlo, che cosa offro? Offro la mia sofferenza, la mia impotenza. D'altra parte, guardate, la vita, al di là delle cose, delle statistiche, eccetera, è tendenzialmente, ora c'è stato un po' di contrazione a seguito del Covid, eccetera, ma la vita tendenzialmente si allunga perché le persone vivono di più rispetto al passato. Se una persona vive di più, e la gente dice, io, ecco, che cosa va incontro? Ha delle sofferenze. Uno dice, ah, io, ecco, vorrei scampare fino a 90 anni. 90 anni, ecco, è difficile che trovi una persona che va in bicicletta a 90 anni. C'è qualcuno che magari ci riesce anche a andare. Ecco. Però una persona comincia ad avere un sacco di problemi. E se ha un sacco di problemi, che cosa deve fare? Incominciare a a dire ahimè, guarda un po', quando avevo 40 anni facevo questo, andavo su per i monti, giravo di qua, di là, ora non posso fare questo. No, uno cosa fa? Offre, dice: Signore, non posso più fare questo, non posso più fare questo, non posso più fare quell'altro. Ecco, rinuncio e ti offro la mia rinuncia. E questo dà gloria a Dio, dà gloria a Dio. Noi dobbiamo entrare in questa logica soprannaturale. Quindi questo ci fa star bene anche nella sofferenza, se così si può dire, perché non è inutile, noi ricaviamo un frutto. Tutto è grazia, diceva Santa Teresa di Gesù Bambino. La vita, la morte, la sofferenza, la gioia, la salute, la malattia, a condizione che lo Spirito Santo sia presente e operante nella nostra vita. Quindi, l'unica nostra preoccupazione deve essere quella di vivere in grazia di Dio. Punto. Quando uno vive in grazia di Dio, che è quello che il Signore desidera per ciascuno di noi, succeda quello che vuoi, viene il terremoto, venga il terremoto, viene il nubifragio, venga il nubifragio, viene la guerra nucleare, venga la guerra nucleare, a noi non ci turba più di tanto perché siamo in grazia di Dio, siamo in comunione con il Signore, punto, basta. Noi dobbiamo arrivare a questi punti. Il Signore ci dà una lunga vita, grazie. Il Signore ci dà una vita corta, grazie. Grazie. Sempre. Ecco, perché quello che conta è la nostra comunione con Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede col credo apostolico. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Ora ci sediamo, prendiamo il nostro foglietto che dovrebbe essere sulle panche. Chi fosse sprovvisto di una penna gli viene data e della tenete, non c'è il caso di restituirla, così ce l'avete per le prossime volte, e scriviamo la nostra intenzione offertoriale. Allora, scriviamo: Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria e di San Giuseppe. Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria e di San Giuseppe, io ti offro Ecco, qui mettiamo il nome delle persone che noi riteniamo sofferenti, malate, che abbisognano maggiormente dell'aiuto del Signore. Scenda su di loro in vista della loro guarigione. Perché lo Spirito Santo scenda su di loro in vista della loro guarigione. Ora, mentre viene proposto il canto offertoriale, si effettua la raccolta delle intenzioni e delle offerte. Cartoncino rosso con l'atto offertoriale, chi non ce l'ha vi viene dato, e ve lo conservate anche perché è una preghiera che può essere recitata nel contesto di qualsiasi celebrazione eucaristica. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale, come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la tua volontà, ciò che è buono, a te gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene e per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo. Fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Salgano a te, o Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.
Hosanna, Hosanna.
Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa, Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redetto. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ti chiediamo di benedire in particolare Salvatore, Valentina, Rosanna, Rossana e Samuele. Ti preghiamo in riparazione dei sacrilegi. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ti offriamo tutte le persone che abbiamo scritto nei foglietti per la loro salute. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli Angela e Luigi, Adele e Franceschina e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione, vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
Ah.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. Dio onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Ricordo che sabato prossimo, sabato 20 maggio, è il terzo sabato del mese, allora il 17 ci sarà la Santa Messa Vigiliare Vespertina per la riconciliazione con gli antenati defunti. Ricordo anche che ecco, chi lo vuole, ecco, se magari poi viene smarrito, ecco, sull'espositore sopra l'acqua santiera c'è questo calendarietto che riporta tutte le celebrazioni dell'anno, le celebrazioni particolari del 2023, e che nella quarta facciata riporta anche il codice fiscale dell'associazione Orat Labora, che aiuta l'Eremo, alla quale può essere devoluto il 5 per 1000 dell'IRPEF, e questa è una cosa che non costa niente e fa qualcosina, dà qualcosina di buono. Ora, noi benediciamo i panini, chiaramente questa benedizione raggiunge anche altri alimenti, acqua, olio e sale che le persone potessero aver portato con sé. I panini sono un dono che Sant'Alberto ci ha fatto perché la grazia di Dio, la grazia dello Spirito Santo possa raggiungere attraverso un sacramentale che si mangia. Ci sono i sacramentali che si indossano come un crocifisso benedetto, una medaglia, Ecco, ci sono dei sacramentali che si appendono alla parete come un quadro sacro. Ecco, ci sono dei sacramentali che si mangiano, ad esempio un panino. Un panino, se viene consumato con fede, facendo la preghiera che è allegata a ogni confezione di panino, comunica un aiuto che può andare a beneficio del corpo, dell'anima, dello spirito, della persona, per dargli un maggiore vigore. Io direi che questi panini noi potremmo pregare che ci comunichino la speranza, perché oggi c'è troppo bisogno di speranza. Ecco, che siano un segno di speranza. E allora noi dobbiamo cosa fare? Ecco, portarli questi panini, portarli alle persone che sono prive di speranza e dire loro: guarda, ti ho portato questo panino perché tu recuperi la speranza che in questo momento della tua vita è un po' calata, la speranza della salute, la speranza della vita di grazia, la speranza della conversione, la speranza di, per una persona disoccupata, la speranza di trovare un lavoro. Ecco, la speranza, una speranza che ci aiuta a vivere più profondamente la nostra vocazione di figli di Dio. Quindi i panini sono qualcosa che ci aiutano noi, che però abbiamo già comunicato col corpo e il sangue di Cristo, quindi abbiamo ricevuto tutta la grazia. Chiaramente sono un integratore spirituale, il panino benedetto. Ecco, oggi vanno di moda gli integratori alimentari, che sono dei pseudofarmaci che possono aiutare a favorire il benessere di una persona. Abbiamo bisogno di integratori spirituali. Integratore spirituale può essere il pane benedetto, l'acqua benedetta, il sale benedetto, ecco, l'olio benedetto, che però assunti in preghiera. Non come quelli che dicono: no, io mi bevo un bicchiere, un litro di acqua benedetta al giorno, mi fa più bene che me ne bevo un sorso. Non è una questione di proporzione, di quantità. Mi mangio 5 panini e ho più grazia che ne mangiassi uno. No, casomai uno se ne mangia uno al giorno, panini. Ecco, però è far utilizzare i sacramentali non in una, diciamo, prospettiva superstiziosa, che non è giusta, ma in una prospettiva di vera fede. Allora, ora noi benediciamo il panino, poi diamo la benedizione conclusiva dell'Eucaristia, poi facciamo il nostro canto conclusivo che mi permette di chiudere la diretta. Quindi invocheremo lo Spirito Santo su di me, poi chi lo desidera può venire nella cappella di Sant'Alberto e ricevere la benedizione con l'imposizione di questa pianeta. Questo è un paramento liturgico che è stato utilizzato da un santo e quindi è come una reliquia, no? Ci sono delle reliquie che sono prese dalle ossa, no? Le reliquie, ecco, dei santi, che sono prese dalle ossa dei santi, e ci sono delle reliquie che comunicano, per così dire, una grazia, una benedizione per il contatto che hanno avuto con i santi. Non so se ricordate che si dice negli Atti degli Apostoli che chi veniva a contatto con fazzoletti o grembiuli usati, utilizzati da San Paolo, riceveva una guarigione, ecco, riceveva un beneficio da un punto di vista fisico. Quindi abbiamo un fondamento biblico, non sono delle fantasie queste. Ora, dato che questa proprio una casula che è arrivata in maniera fuori dall'ordinario qui a Sant'Alberto, e mi era stato assicurato, ecco, da chi l'aveva in custodia, che tante persone ne avevano ricevuto benefici, soprattutto di carattere fisico. Io la utilizzo solo in questa celebrazione del secondo sabato del mese e faccio questa imposizione della casula, chiaramente facendo una preghiera, ecco, invocando l'intercessione del santo perché le persone che ricevono la benedizione possano avere un beneficio per quanto riguarda la loro salute fisica. O Padre, noi invochiamo il tuo Santo Spirito su questi panini, acqua, sale e olio che ci possono essere in chiesa, perché tutti coloro che li consumeranno con fede possano essere rinnovati interiormente, soprattutto nella virtù della speranza, per vivere più profondamente la loro vocazione di figli di Dio, per poter ricevere benefici in ordine fisico per quanto riguarda la loro salute e la salute di tutti coloro che utilizzeranno, mangeranno, consumeranno con un briciolo di fede questi panini che noi ora benediciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Dio che nella risurrezione del suo Figlio unigenito ci ha donato la grazia della redenzione e ha fatto di noi suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione.
Amen.
Il Redentore che ci ha donato la libertà senza fine vi renda partecipi dell'eredità eterna. E voi che per la fede in Cristo siete risorti nel battesimo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Nel nome del Signore andiamo in pace.
Thank you.
Cerchiamo di seguire come la volta scorsa, non fare venire dai posti, ecco un po' di qua, un po' di là, ecco, ecco, Giovanna e Leonora se ne stanno lì ad aspettare, ah, sì. Gli altri cominciano con Ignazio, poi quella la seconda panca, terza panca, vanno avanti, pian pianino, avrei bisogno di un pochettino di collaborazione di capo. E va tutto bene. Come? No, seduto.